credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. È un grande successo editoriale il secondo volume dedicato a Gesù di Nazareth di Benedetto XVI. Padre Vito Magno ha intervistato al proposito il direttore della libreria editrice vaticana, Don Giuseppe Costa.
Don Giuseppe Costa, come va il secondo libro del Papa su Gesù di Nazareth?
Direi molto bene da un punto di vista numerico. Abbiamo distribuito e pressoché venduto 350.000 copie e proprio qualche giorno fa abbiamo raggiunto il primo posto nel circuito Arianna per la serie di saggistica e cerchiamo di restarci il più a lungo possibile. Uguali successi ci sono in Germania, in Francia, in Spagna e soprattutto negli Stati Uniti, dove è stato ampiamente raggiunto degli obiettivi prestigiosi nella graduatoria del New York Times e in quella del Wall Street Journal.
In quante lingue il libro è stato tradotto?
In 9 lingue già pubblicate. Proprio in questi giorni è uscito il croato, l'edizione croata pubblicata dalla Verbum, ed è imminente anche l'uscita dell'edizione in maltese. Abbiamo contratti con il Giappone, con il Vietnam, con la Corea, con l'Ucraina, insomma con i principali paesi e perciò con le principali lingue del mondo.
Anche in arabo?
È previsto anche in arabo, sì, stiamo lavorando alla traduzione, devo dire, di Luce del Mondo in questo periodo. Successivamente punteremo alla pubblicazione anche del Gesù di Nazareth.
Un buon risultato, considerando che si tratta di un'opera di alta cultura.
Il risultato è unico, perché si tratta di un saggio che unisce Bibbia, teologia, filosofia, spiritualità, letteratura. Quindi non è un saggio da poter offrire così al primo lettore che capita, ci vuole proprio l'attenzione a questo libro e quindi è un fenomeno certamente culturale ed editoriale.
Come è stato accolto il libro dalla stampa?
La stampa ha dovuto prendere atto che esiste la forza dei numeri, cioè queste graduatorie non sono controllate dalla libreria editrice Vaticana o dal Vaticano stesso, sono graduatorie che si fanno sul mercato e se il mercato a volte premia la qualità, proprio in questo caso nessuno l'ha potuto negare. Certamente la stampa ha qualche difficoltà, direi, a scrivere su questo libro, perché bisogna trovare degli specialisti, dei giornalisti capaci di conoscerlo, di sviscerarlo, capaci anche di dialogare con i contenuti di questo volume.
Quali commenti l'hanno più colpito?
Beh, quando a recensirlo sono stati uomini e pensatori del calibro di Besançon in Francia o di Pera o del cardinale Cottier in Italia, è chiaro che ci troviamo di fronte a dei giudizi molto ben calibrati che spingono alla lettura del libro stesso.
Molti commentatori si sono soffermati sulle pagine dove era più facile scivolare su argomenti sociali e politici, come la posizione degli ebrei negli episodi della Passione di Gesù. Ma ci sono nel libro altri aspetti che meriterebbero di essere messi in luce?
La stampa in realtà si è fermata alle anticipazioni che sono state date, quindi in questo senso ha fatto il proprio dovere. Tuttavia il tema degli ebrei è un tema nel libro importante, ma non riassume la globalità del messaggio del volume stesso. Anche la posizione di Pilato in realtà mette in evidenza più il valore centrale della verità che non l'episodio in se stesso. Quindi un approfondimento e una lettura globale del libro è necessaria prima di dare un giudizio.
Anche perché negli episodi della Passione e della Risurrezione ci sono altre figure che meritano essere ricordate, oltre Giuda e Pilato.
Certamente le varie figure protagoniste degli ultimi giorni della vita di Cristo vengono di volta in volta segnalati e evidenziati dalle riflessioni del Santo Padre. Questo è l'aspetto, direi, più bello del libro stesso, al di là del discorso teologico, della metodologia, del confronto fra ermeneutica della fede e storicità di Cristo. Quando ci troviamo di fronte alle riflessioni del Santo Padre, alle sue riflessioni spirituali, e questo è un messaggio immediato che si identifica, diciamo così, con la nostra fede. Trovo una annotazione su San Tommaso: mettiamo le nostre mani nel costato trafitto di Gesù e professiamo mio Signore e mio Dio. Questi inviti nel libro sono frequenti, quindi è un arricchimento continuo, uno stimolo continuo.
È bene ricordare che il libro parte dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme e va avanti con la passione, morte e risurrezione.
Sì, sì, è bello. Lo scenario, direi, è un libro molto cinematografico. Fra l'altro sono arrivate 3-4 richieste dalla Germania, stanno preparando un film documentario sul Gesù di Nazareth. Ma fra l'altro il capitolo primo, ingresso in Gerusalemme e purificazione del Tempio, al di là dei significati teologici, simbolici, è drammatico dal punto di vista teatrale.
Don Giuseppe Costa, gli ebrei hanno accolto positivamente il libro, che come popolo li scagiona dall'accusa di deicidio, ma i protestanti cosa dicono?
Ma anche i protestanti, perché si sono riconosciuti in tante posizioni e hanno dovuto prendere atto di questa unità, diciamo così, di opinioni, così come del resto è sottolineato anche dall'autore del libro.
Intanto il terzo volume a che punto si trova?
Il terzo volume, lo dice il Santo Padre nella prefazione al secondo, e l'ha confermato anche in una conversazione. Il Santo Padre sta lavorando al terzo volume, che non sarà un volume molto grosso, sarà dedicato all'infanzia di Gesù.
Come fa Benedetto XVI a trovare tra i tanti suoi impegni il tempo per scrivere?
E questo è proprio un segreto, perché secondo me nasce dalla vita metodica, ecco, che ha il Santo Padre, e dall'abitudine allo studio, alla recensione e all'approfondimento.
Il successo dei suoi volumi è legato al personaggio, cioè al fatto che a scrivere sia il Papa?
Ma il personaggio tira perché è personaggio. Non è che basta essere papi per poter scrivere un libro del genere, perché questo è scritto di pugno dal Santo Padre. Cioè ci troviamo di fronte a un grande teologo che ha macerato tutto il suo pensiero e lo sa tradurre in messaggio spirituale, oltre che culturale e teologico stesso. E lo traduce in un linguaggio che riesce ad essere semplice, immediato e in questa semplicità anche moderno.
Don Giuseppe Costa, a che cosa sono finalizzati i proventi del libro?
Vanno al Santo Padre, che li destina in parte alla fondazione Josef Ratzinger recentemente istituita e in parte per opere di carità. La fondazione ha lo scopo di incoraggiare le iniziative legate alla teologia, tant'è che è stato istituito un premio per alcuni teologi e questo premio verrà consegnato a fine giugno ad apertura dei festeggiamenti per il 60° di sacerdozio del Santo Padre. Thank you.
Domani, 12 aprile, prende l'avvio un convegno dedicato al cardinale Giuseppe Siri, dal titolo Giuseppe Siri, Chiesa, Cultura, Politica, da Genova al Mondo. Il convegno, che durerà fino al 15 aprile, è ospitato dall'Istituto Luigi Sturzo a Palazzo Baldassini, in via delle Coppelle 35, qui a Roma. Ne parliamo con Monsignor Antonio Guido Filippazzi, che è nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Dunque, perché un convegno dedicato al cardinale Siri?
Questo convegno è il secondo, se vogliamo, della serie di convegni dedicati a questa figura, almeno di quelli organizzati dall'Associazione Culturale Cardinal Siri, che si è fatta promotrice dell'iniziativa. Ve ne sono stati altri, tra cui vorrei ricordare quello fatto nel 2006 a Genova e promosso dal cardinale Bertone, allora arcivescovo di Genova. Il cardinale Siri è morto nel 1989, quindi quasi 25 anni fa, però la sua figura risulta ancora poco approfondita, ancora poco studiata, ancora poco conosciuta. Lo scopo di questo convegno, come delle iniziative precedenti, è quello di cercare di avvicinarsi sempre di più a questa figura, di coglierne gli aspetti molteplici e anche di superare certi stereotipi che ci sono intorno a questo personaggio della Chiesa.
Il convegno ha come sottotitolo, dicevamo, Chiesa, Cultura, Politica e poi da Genova al Mondo. Cominciamo proprio da appunto questa parte geografica, per così dire. In che modo appunto il cardinale Siri ha operato da Genova al Mondo?
Ovviamente Genova era per il cardinale Siri il centro della sua vita, sia come genovese, sia come arcivescovo di Genova, sia come persona profondamente inserita nella vita sociale, essendo stato per più di 40 anni il pastore di quella diocesi e avendo in tale veste anche affrontato i problemi sociali, pensiamo alla questione del porto di Genova. Però Genova è stato anche il punto di partenza in qualche modo, perché il cardinale Siri ha avuto anzitutto una espressione italiana in quanto primo presidente della Conferenza Episcopale Italiana e come presidente delle settimane sociali dei cattolici. E questo lo ha portato a rivestire un ruolo di fronte alla comunità ecclesiale in Italia e di fronte alla società italiana. In quanto cardinale ha sentito però anche molto l'impegno di essere attento alle realtà della Chiesa in tutto il mondo. Menziono soltanto un aspetto che è tipico dell'epoca in cui vive il cardinale Siri. Siamo nell'epoca che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a pochi anni prima della caduta del comunismo e quindi il problema della guerra fredda, dei blocchi contrapposti, del dialogo est-ovest ovviamente lo ha molto interessato e lo ha portato a interessarsi molto della Chiesa nei paesi dell'est e fra l'altro a compiere nel 1974 una visita a Mosca su invito delle autorità stesse.
Parliamo appunto delle sottosezioni in cui è diviso il convegno. Sempre richiamando il titolo, ci sono alcune sottosezioni specifiche che parlano proprio del rapporto tra il cardinale Siri e il mondo della cultura. Qual è stato?
Beh, il cardinale Siri è stato per formazione un teologo dogmatico e allo stesso tempo un esperto di dottrina sociale, con una buona base filosofica, acquisita tra l'altro qui a Roma alla Gregoriana. Ecco, tutto questo gli ha dato, secondo me, gli strumenti che gli hanno permesso di leggere gli avvenimenti, le tendenze della società a partire dagli anni 50 e di dare sempre una risposta sulla base dei principi che vengono dalla retta ragione e dalla rivelazione. E su questa base poi ha potuto veramente affrontare le più diverse realtà, dal turismo alla televisione, dalle migrazioni a tutti i temi che insomma man mano si venivano ponendo nella società italiana. Pensiamo soprattutto alle prolusioni che egli ha tenuto in apertura delle differenti settimane sociali di cui è stato presidente per quasi 20 anni.
Lei parlava prima anche di alcuni pregiudizi che probabilmente ancora esistono appunto nei confronti del Cardinal Siria, che probabilmente riguardano quello di cui si parlerà poi in particolare il 14 aprile, quindi la sottosezione appunto dedicata all'aspetto politico.
Certamente, diciamo che sono due i pregiudizi. Il primo è intraecclesiale, che riguarda la posizione nei confronti del Concilio Vaticano II, di cui il Cardinal Siri fu uno certamente dei padri più in vista. E l'altro, come accennava lei, riguarda la questione che si pose tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 dell'apertura a sinistra, la cosiddetta apertura a sinistra, quindi il coinvolgimento allora dei socialisti nell'azione di governo e la posizione che il Partito dei Cattolici, la DC, assumeva nei confronti di questa prospettiva. Ecco, penso che l'insieme di questi due pregiudizi ha fatto sì di etichettare, ecco, il Cardinale Siri nella schiera, diciamo, dei conservatori, per usare un termine, se vogliamo, sintetico.
Delle quattro giornate, ovviamente, i relatori saranno moltissimi. Vogliamo citare alcuni degli invitati appunto a partecipare a questo convegno?
Beh, anzitutto ogni sessione verrà aperta da un saluto, da un intervento di un cardinale, oppure nell'ultima sessione, che è quella più di carattere internazionale, dall'arcivescovo Amberti. Ad aprire i lavori sarà il cardinale Bertone, ma interverrà anche il cardinale Bagnasco, che è successore del cardinale Siri, sia come arcivescovo di Genova sia come presidente della CEI. E gli altri relatori sono docenti, studiosi del mondo della ricerca storica italiana, quindi una forte prevalenza, diciamo, di studiosi laici, anche se ovviamente non mancano, ecco, dei relatori che provengono più dalle file dell'insegnamento teologico o comunque della storia della Chiesa.
Quindi ricordiamo allora ai nostri ascoltatori che i lavori si aprono domani 12 aprile alle 15:30 presso l'Istituto Luigi Sturzo a Palazzo Baldassini in via delle Coppelle 35 qui a Roma. Il titolo del convegno, lo ripetiamo, Giuseppe Siri, Chiesa, Cultura, Politica, da Genova al mondo. Ringraziamo quindi Monsignor Antonio Guido Filippazzi che ci ha appunto illustrato questo convegno. Grazie di essere stato con noi.
Grazie dell'invito.
Di prossima uscita per l'editore Allemandi il volume L'arte per le canonizzazioni del professor Vittorio Casale. Paolo Ondarza l'ha intervistato per noi.
Professor Casale, il volume da lei scritto mette in luce un aspetto molto particolare della ricca produzione artistica del Seicento in Italia, cioè quello relativo alle beatificazioni, alle canonizzazioni e alle feste ad esse relative. Le canonizzazioni costituivano, lei sottolinea, il più rilevante fenomeno di committenza per numero di artisti coinvolti, oltre che per budget messo a disposizione dai committenti.
Naturalmente stiamo prendendo in esame un secolo, quindi il Seicento. Degli esempi che sono più eloquenti di qualunque discorso, per una canonizzazione, quella del 1671, furono impiegati 12 artisti e furono eseguiti 115 quadri originali e 50 copie. Le cerimonie che furono fatte, le feste, oltre quella, diciamo, di San Pietro, la cerimonia principale ufficiale, le feste successive impegnarono praticamente tutta l'Italia, da Venezia a Messina. Ogni città in cui risiedeva l'ordine di alcuni dei canonizzati del 71, che furono 5, faceva festa. In questa occasione si eseguivano naturalmente quadri, cappelle, addirittura qualche volta chiese. Insomma, era una commissione di grandissimo rilievo. Io dico forse il più rilevante fenomeno di committenza.
Ecco, e l'arte a cui si ricorreva più spesso era la pittura?
Sì. Ma non solamente, dobbiamo fare una piccola premessa. Per le cerimonie che si facevano in San Pietro, la maggiore importanza era data alla pittura. Per l'aspetto, diciamo così, propagandistico, di diffusione, non so come vogliamo dire, il veicolo più importante era le incisioni, che venivano eseguite molto tempo prima della canonizzazione e anche molto dopo. Ma poi c'erano tante altre figure, abbiamo detto scultori, architetti, tappezzieri, eccetera, perché in questa occasione si potevano eseguire anche altari, cappelle, chiese. La chiesa di Sant'Isidoro, vicino a Via Veneto, fu eseguita proprio a seguito della canonizzazione del santo nel 1622. Fu eseguita la chiesa e la grande pala d'altare, che è opera di Andrea Sacchi, uno dei quadri più importanti del Seicento. Ora, per l'occasione venivano divulgate non solo le biografie dei santi, ma veniva fissato il corredo iconografico, che poi sarebbe durato fino ai giorni nostri e destinato a durare per l'eternità. Faccio un esempio: il beato Francesco Solano stringe in mano un crocifisso perché è l'oggetto della predicazione che lui fece presso gli indios, e da allora in poi tutti i santini, le riproduzioni maggiori, minori, eccetera, hanno questi elementi, questo elemento iconografico.
E quindi si dava attraverso questi mezzi di arte figurativa e anche attraverso le biografie la possibilità di conoscere meglio queste figure.
Non solo di conoscere meglio, ma anche di renderli riconoscibili, perché a volte la differenza fra un santo e l'altro è veramente affidata unicamente a questi dettagli, che se sfuggono poi non si distinguono più. Se noi vediamo un dipinto, molti santi si rassomigliano. È interessantissimo il particolare iconografico. Per esempio San Pasquale Bailon guarda in genere l'ostensorio, e c'è sempre questo ostensorio vicino con l'ostia, altrimenti sarebbe difficilissimo riconoscerlo, perché è uno dei tanti santi francescani e cappuccini che per l'abito si somigliano tutti.
E per quanto riguarda la pittura, professor Casale, quali tipi di dipinti ebbero maggior successo per quanto riguarda proprio la produzione?
Ecco, si producevano molti dipinti che erano di due tipi, diciamo. Una categoria sono i dipinti proprio per la cerimonia in San Pietro. Questi dipinti li distinguiamo in due tipi: gli stendardi, che rappresentano il santo quasi sempre frontale, che va nella gloria del paradiso, e poi i miracoli del santo, che erano in genere dei medaglioni che venivano appesi alla navata di San Pietro. Naturalmente questi dipinti per San Pietro erano piuttosto iconici, i medaglioni venivano fatti in fretta, con poca preparazione, poi in dipinti di 4 metri, dimensioni enormi. In genere qualitativamente non sono dei capolavori ed era difficilissimo conservarli, date le misure. Gli stendardi sono in genere di 4 metri, quindi ce ne sono rimasti pochissimi di questi. Gli altri quadri invece erano i quadri che venivano regalati al pontefice, e nulla distingue questi quadri regalati al pontefice da altri capolavori che noi abbiamo nei musei e nelle gallerie. Anzi, alcuni di questi dipinti figurano proprio nei musei come dei grandi quadri di storia dell'arte. E poi c'erano le grandi pale d'altare, Guido Reni, Domenichino, insomma, questi quadri erano di grandissima importanza. Ora, i quadri di grande qualità si sono conservati e avevano anche delle misure, diciamo, in qualche modo possibili, misure normali. Insomma, le pale d'altare sono in genere rimaste sugli altari. I quadri invece eseguiti per le cerimonie, date anche le misure, non avevano più molto interesse finita la cerimonia, e quindi venivano in genere, a volte venivano proprio rivendute dal capitolo di San Pietro, rivendute per la tela, e qualche volta venivano anche acquistate dagli ordini religiosi che li esponevano in cerimonie successive, specialmente sulle facciate delle chiese.
E qualcuno di questi stendardi è giunto fino a noi?
Sì, sì, ma sono di difficile analisi. Quelli che io ho trovato adesso a Roma stanno nella sagrestia della chiesa di Sant'Andrea della Valle. Sono grandi dipinti ottagonali, e probabilmente alcuni di questi potevano essere quelli eseguiti per la cerimonia in San Pietro, perché le fonti ci dicono che erano ottagonali, ci parlano di un pittore, Alessandro Vasselli, però di questo pittore non rimane quasi niente. Insomma, sono un po' problematici.
Professore, se dovessimo fare un parallelo, siamo prossimi alla beatificazione di Giovanni Paolo II, la televisione, internet diffondono immagini che ci ricordano i momenti salienti del suo pontificato. Nel Seicento invece questo compito era affidato alla pittura. Ecco, quali scene in particolare, quale momento in particolare della vita dei santi veniva rappresentato?
Dunque, si rappresentava essenzialmente i miracoli che avevano dato luogo alla canonizzazione.
Ecco, quindi una scelta ben precisa.
Beh, sì, erano quelli più famosi. cioè il momento della canonizzazione del santo, per così dire, se mi posso permettere di usare questa parola, significava anche canonizzare l'immagine, perché certo. È chiaro che insomma in quel momento era possibile finalmente rappresentare i santi, mentre prima della canonizzazione magari lo facevano lo stesso anche qualche volta, però non era autorizzato questo. Invece la Chiesa autorizza la rappresentazione dei santi al momento in cui loro sono canonizzati, si possono allora rappresentare dovunque, e beatificati solo in alcuni luoghi autorizzati, però poi qui ci sono molte eccezioni.
E proprio qui volevo arrivare. San Francesco Saverio e Sant'Ignazio di Loyola costituiscono un po' delle eccezioni, visto che furono rappresentati come santi già prima della loro canonizzazione.
Naturalmente premevano anche molto gli ordini, Sant'Ignazio e San Francesco Saverio, insomma, sono i fondatori dell'ordine dei Gesuiti, quindi erano famosissimi. Altre volte poi erano le famiglie che già veneravano i santi della loro famiglia anche prima che fossero stati riconosciuti, ma lo facevano naturalmente con un culto privato.
Ma come mai, professor Casale, queste opere non sono state mai studiate in maniera organica finora? E il suo è il primo contributo in questo senso.
Perché in genere queste opere poi non erano state eseguite per una, diciamo, per una collezione, per l'addobbo, per l'arredo di una galleria, insomma per qualche cosa, qualche luogo in cui poi fossero rimaste. Erano eseguite per una cerimonia, per un momento, per un'occasione. Finita la cerimonia, veniva a mancare, diciamo, il punto di riferimento generale per tutte queste opere, che poi si disperdevano, andavano in vari posti. Quindi questo fenomeno non è mai stato fino adesso studiato a fondo, diciamo. Anche il mio libro, io dico sempre che non posso promettere di avere raggiunto il totale, diciamo, di questa produzione, ma solo una rassegna, diciamo.
Ma nonostante il carattere, potremmo dire, effimero, lei diceva ci sono delle opere che sono alte da un punto di vista qualitativo.
Sì, ecco, perché non tutte sono effimere, cioè è curioso, anche questo forse ha disorientato gli studiosi, perché alcune opere sì, sono effimere perché erano fatte in maniera rapida, con scarsa imprimitura sulla tela, quindi non si conservavano, oppure gli stendardi che servivano per le processioni, per la cerimonia di San Pietro e per le processioni, come abbiamo detto, sono cose di 4 metri, poi dipinte da tutti e due i lati, quindi una tecnica fragilissima, e queste ce ne sono rimaste uno o due al massimo. Poi ci sono invece altri dipinti che nascono come qualunque dipinto, e sono quelli per esempio regalati al Papa. È chiaro che al Papa venivano regalati i dipinti migliori, venivano eseguiti dai più grandi artisti, e questi ce l'abbiamo, sono meravigliosi, insomma, sono un qualunque dipinto di storia sacra che noi troviamo nei musei, anche di grandissima qualità. Ne abbiamo detto di Maratti, Domenichino, insomma, più grandi artisti, e questi sono rimasti. Ma questi, se lei li vede anche nei musei, non è che hanno un'etichetta per cui diciamo sono quadri di canonizzazione, sono quadri di canonizzazione, ma è un quadro di storia, un quadro che narra la storia di un santo.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.